presentata al Tempio dall'opera di Maria Valtorta, L'Evangelo come mi è stato rivelato, edito dal Centro Valtortiano. Maria cammina tra il padre e la madre per le vie di Gerusalemme. I passanti si fermano a guardare la bella bambina vestita di un bianco di neve, avvolta in un leggerissimo tessuto a rami e fiori. Così piccola, il vestito scende quasi fino a terra, l'avvolge in una nuvola leggera e lucida di una vaghezza rara. Il biondo dei capelli sciolti sulle spalle, meglio sulla nuca gentile, traspare laddove non vi è damascatura nel velo, ma unicamente il fondo leggerissimo. Il velo è trattenuto sulla fronte da un nastro di un azzurro pallidissimo, su cui, certamente per opera della mamma, sono ricamati in argento dei piccoli gigli. Anna ha un mantello che le copre il capo, viola scuro. Se lo tiene molto calato sugli occhi, due poveri occhi di mamma, rossi di pianto, che non vorrebbero piangere e non vorrebbero soprattutto essere visti piangere, ma che non possono non piangere sotto la protezione del manto. Protezione che serve per i passanti e anche per Gioacchino, che del resto ha il suo occhio sempre sereno, oggi arrossato di lacrime già scese e ancora scendenti, e che va molto curvo sotto il suo velo, messo quasi a turbante. Un vecchio fatto ora, Gioacchino. Chi lo vede deve pensarlo nonno, forse bisnonno della piccolina che egli ha per mano. La pena di perderla dà al povero padre un passo strascicante, una lassezza di tutto il portamento che lo invecchia di una ventina d'anni. Il viso pare quello di un malato, oltre che vecchio, tanto è stanco e triste. Con la bocca che è un lieve tremito fra le due rughe che sono così marcate oggi ai lati del naso. Cercano i due di celare il pianto, ma se possono farlo per gli altri, non lo possono per Maria, che per la sua statura li vede dal basso in alto e, alzando il piccolo capo, guarda alternativamente il padre e la madre. E i due si sforzano di sorriderle. Aumentano la stretta della loro mano sulla manina minuta ogni volta che la loro figlioletta li guarda e sorride. Devono pensare: ecco, un'altra volta di meno da vedere questo sorriso. Vanno piano, a rilento, pare vogliano protrarre il più a lungo possibile il loro cammino. Tutto serve a fermarsi, ma una strada deve pur finire, e questa sta per finire. Ecco là in cima a questo ultimo pezzo di strada che sale, le mura di cinta del tempio. Anna ha un gemito e stringe più forte la mano di Maria. Anna, sono con te. Dice una voce uscendo dall'ombra di un basso arco gettato su un incrocio di strade. Elisabetta, che certo era in attesa, la raggiunge e stringe al cuore. E posto che Anna piange, le dice: vieni, vieni in questa casa mica per un po', poi andremo insieme, vi è anche Zaccaria. E così entrano tutti in una stanza bassa e scura, in cui è lume un vasto fuoco. La padrona, certo amica di Elisabetta, ma estranea ad Anna, cortesemente si ritira, lasciando liberi i sopraggiunti. Anna comincia a parlare fra le lacrime. Non credere che io sia pentita o che dia con mala volontà il mio tesoro al Signore. Ma è che il mio cuore duole, il mio vecchio cuore che torna nella sua solitudine di senza figli. Se sentissi Elisabetta. Lo capisco, Anna, ma tu sei buona e Dio ti conforterà nella solitudine. Maria pregherà per la pace della sua mamma. Non è vero, Maria? Maria carezza le mani materne e le bacia, se le passa sul viso per esserne carezzata, e Anna serra fra le sue quel visino e lo bacia. Non si sazia di baciare. Entra Zaccaria e saluta. Ai giusti la pace del Signore. Sì, dice Gioacchino, supplicaci pace perché le nostre viscere tremano nell'offerta come quelle di padre Abramo mentre saliva il monte. E noi non troveremo altra offerta per riscattare questa. Né lo vorremmo fare perché siamo fedeli a Dio. Ma soffriamo, Zaccaria. Sacerdote di Dio, comprendici e non ti scandalizzare di noi. Mai, Gioacchino, anzi, il vostro dolore, che sa non soverchiare il lecito e portarvi all'infedeltà, mi è scuola nell'amare l'Altissimo. Ma fatevi cuore, Anna profetessa avrà molta cura di questo fiore. In questo momento è l'unico giglio della sua stirpe santa che Davide abbia nel Tempio e sarà curato come perla regale. Per quanto i tempi volgano al termine, dovrebbe essere cura delle madri della stirpe di consacrare le figlie al Tempio, poiché da una vergine di Davide uscirà il Messia. Pure per il rilassamento di fede i posti delle vergini sono vuoti. Troppo poche nel Tempio, e di questa stirpe regale nessuna, dopo che ne uscì sposa, sono 3 anni, Sara di Eliseo. Vero che ancora 6 lustri mancano al termine, ma speriamo che Maria sia la prima di molte vergini di Davide davanti al sacro velo. E poi, chissà. Io pure veglierò su lei. Sono sacerdote, ho il mio potere là dentro. Lo userò per quest'angelo. E poi Elisabetta verrà sovente a trovarla. Anna si è rinfrancata. Elisabetta, per sollevarla più ancora, chiede: ma questo non è il tuo velo di sposa? Oppure hai filato del nuovo bisso? È quello. Lo consacro con essa al Signore. Non ho più occhi e anche le ricchezze sono molto scemate per tasse e sventure. Non mi era lecito fare gravi spese. Ho provveduto solo ad un ricco corredo per il suo tempo nella casa di Dio. E poi penso che non sarò io quella che la vestirà per le nozze. E voglio sia sempre la mano di sua mamma, anche se fredda e immota, che la para alle nozze e le fila i lini e le vesti da sposa. Anna, perché pensare così? Sono vecchia, cugina. Mai come sotto questo dolore me lo sento. Le ultime forze della mia vita le ho date a questo fiore per portarlo e nutrirlo. E ora, sulle estreme soffia il dolore di perderlo e le disperde. Non dire così, Anna, per Gioacchino. Hai ragione. Vedrò di vivere per il mio uomo. Gioacchino ha fatto mostra di non sentire, intento ad ascoltare Zaccaria, ma ha udito e sospira forte con gli occhi lucidi. Siamo a mezzo fra terza e sesta, credo sarebbe bene andare, dice Zaccaria. Tutti si alzano per rimettersi i mantelli e andare, ma prima di uscire Maria si inginocchia sulla soglia a braccia aperte. Un piccolo cherubino implorante. Padre, madre, la vostra benedizione. Non piange la piccola forte, ma le labbra tremano e la voce spezzata da un interno singulto ha più che mai il trepido gemito della tortora. I genitori la benedicono e la baciano, 1, 2, 10 volte, non se ne sanno saziare. Elisabetta piange silenziosamente e Zaccaria, per quanto voglia non mostrarlo, è commosso. Escono. Maria fra il padre e la madre come prima, davanti Zaccaria e la moglie. Eccoli dentro le mura del tempio. Valicano 3 cortili e 3 atri sovrapposti. Sono i piedi del vasto cubo di marmo incoronato d'oro. Ogni cupola, convessa come una mezza arancia enorme, sfolgora al sole che ora, sul mezzodì, cade a perpendicolo sul vasto cortile che circonda il fabbricato solenne. Riempie il vasto piazzale e l'ampia scalinata che conduce al tempio. Solo il portico che fronteggia la scalinata lungo la facciata è in ombra, e la porta altissima di bronzo e oro è ancora più scura e solenne in tanta luce. Maria appare ancora più di neve fra questo grande sole. È ai piedi della scalinata, fra padre e madre. Come deve battere il cuore a quei tre? Elisabetta è a fianco di Anna, ma un poco indietro. Uno squillo di trombe argentine e la porta gira sui cardini. Pare diano suono di cetra nel girare sulle sfere di bronzo. Appare l'interno con le sue lampade. Un corteo viene dall'interno verso l'esterno. Un pomposo corteo fra suoni di trombe d'argento, nuvole d'incenso e luci. Sulla soglia un vecchio solenne, vestito di lino finissimo. Il solenne personaggio viene avanti da solo, sino al principio della scalinata, nell'oro del sole che lo fa ancora più splendido. Gli altri attendono stesi a corona fuori dalla porta, sotto il portico ombroso. A sinistra è un gruppo candido di fanciulle con Anna profetessa e altre anziane, certo maestre. Il sommo sacerdote guarda la piccola e sorride. Le deve parere ben piccina ai piedi di quella scalinata degna di un tempio egizio. Alza le braccia al cielo in una preghiera. E tutti curvano il capo come annichiliti davanti alla maestà sacerdotale, in comunione con la maestà eterna. Poi, ecco, un cenno a Maria. Maria si stacca dalla madre e dal padre e sale come affascinata sale e sorride. Sorride all'ombra del tempio laddove scende il velo prezioso. È in alto della scalinata, ai piedi del sommo sacerdote che le impone le mani sul capo. La vittima è accettata. Quale ostia più pura aveva mai avuto il tempio? Si volge e tenendole la mano sulla spalla come a condurla all'ara, l'agnella senza macchia la conduce presso la porta del tempio. Prima di farla entrare chiede: Maria di David, sai il tuo voto? Al sì argentino che gli risponde, egli grida: entra allora, cammina in mia presenza e sii perfetta. E Maria entra. L'ombra l'inghiotte, lo stuolo delle vergini e delle maestre, poi quello dei leviti, sempre più la nascondono e la separano. Non c'è più. Ora anche la porta gira sui suoi cardini armoniosi. Uno spiraglio sempre più stretto permette vedere il corteo che inoltra verso il santo. Ora è proprio un filo. Ora non è più niente, è chiusa. All'ultimo accordo dei sonori cardini risponde un singhiozzo dei due vecchi e un grido unico. Maria! Diamo gloria al Signore che la riceve nella sua casa e la conduce sulla sua via. Una ben giovane Maria, una Maria dodicenne al massimo, il cui viso non ha più quelle rotondità proprie della puerizia, ma già svela i futuri contorni della donna nell'ovale che si allunga. Anche i capelli non sono più solti sul collo coi loro boccoli lievi, ma stanno raccolti in due pesanti trecce di un oro pallidissimo, lungo le spalle e scendono sino ai fianchi. Il viso è più pensoso, più maturo per quanto sia sempre il viso di una fanciulla, una bella e pura fanciulla, che tutta vestita di bianco, cuce in una stanzetta piccola, bianca, dalla cui finestra spalancata si vede l'edificio imponente centrale del tempio, e poi la discesa delle gradinate dei cortili, i portici, e oltre le mura delle cinta, la città sulle vie, le case, i giardini. E in fondo, la cima gibbosa e verde del Monte Oliveto. Cuce e canta sottovoce. Come una stella dentro un'acqua chiara, mi splende una luce in fondo al cuore. Fin dall'infanzia da me non si separa e soavemente mi guida con amore. In fondo al cuore un canto. Da dove vieni mai? Uomo, tu non lo sai. Da dove riposa il santo? Io guardo la mia stella chiara, né voglio cosa che non sia, sia pure la cosa più dolce e cara, che questa dolce luce che è tutta mia. Mi ha portata dagli alti cieli, stella dentro ad un seno di madre. Ora vivi in me, ma oltre ai veli io ti vedo, o volto glorioso del Padre. Quando alla tua serva tu darai l'onore di essere umile ancella del Salvatore? Manda, dal cielo manda a noi il Messia. Accetta, o Padre Santo, l'offerta di Maria. Maria tace, sorride e sospira, poi si curva a ginocchi in preghiera. Il suo viso è tutto una luce. Alto levato verso l'azzurro terso di un bel cielo estivo, pare ne aspiri tutta la luminosità e se ne irradi. Umilio pare che dal suo interno un nascosto sole irradi le sue luci e accenda la neve appena rosata delle carni di Maria e poi si effonda incontro alle cose, al sole che splende sulla terra, benedicendo e promettendo tanto bene. Mentre Maria sta per rialzarsi dopo la sua amorosa preghiera e sul volto le permane una luminosità d'estasi, entra la vecchia Anna di Fanuel e si arresta stupita, o perlomeno ammirata, dell'atto e dell'aspetto di Maria. La chiama. Maria. La fanciulla si volge con un sorriso, diverso ma sempre tanto bello, e saluta. Anna, a te pace. Pregavi, Maria? Non ti basta mai la preghiera? Oh, la preghiera mi basterebbe, ma io parlo con Dio. Anna, non puoi sapere come io me lo senta vicino, più che vicino, in cuore. Dio mi perdoni tale superbia. Ma io non mi sento sola. Tu vedi, là in quella casa d'oro e di neve, dietro alla doppia cortina, è il santo dei santi. Né mai alcun occhio che non sia quello del sommo sacerdote può fissarsi sul propiziatorio sul quale riposa la gloria del Signore. Ma io non ho bisogno di guardare con tutta l'anima venerabonda quel doppio velo trappuntato, che palpita alle onde dei canti virginali e dei leviti e che odora di preziosi incensi. Come perforarne la compagine e vedere tralucere la testimonianza. Oh sì che la guardo. Non temere che io non la guardi con occhio venerabondo come ogni figlio di Israele. Non temere che l'orgoglio mi accechi facendomi pensare ciò che ora ti dico. Io la guardo. Né vi è umile servo nel popolo di Dio che guardi più umilmente la casa del suo Signore come la guardo io. Convinta di essere la più meschina di tutti. Ma che vedo? Un velo. Che penso oltre il velo? Un tabernacolo. E che in quello? Ma se mi guardo in cuore, io vedo Dio splendere nella sua gloria d'amore e dirmi «T'amo». E io gli dico «T'amo». E mi ricreo ad ogni palpito del cuore in questo bacio reciproco. Sono in mezzo a voi, maestre e compagne care, ma un cerchio di fiamma mi isola da voi. Entro il cerchio, Dio e io. Io vi vedo attraverso al fuoco di Dio, e così vi amo. Ma non posso amarvi secondo la carne, né mai alcuno potrò amare secondo la carne. Ma solo questo che mi ama, e secondo lo spirito. Oh, so la mia sorte. La legge secolare di Israele vuole di ogni fanciulla una sposa e di ogni sposa una madre. Ma io, pur ubbidendo alla legge, ubbidisco alla voce che mi dice «Io ti voglio». e vergine sono e sarò. Come lo potrò fare? Questa dolce, invisibile presenza che è meco mi aiuterà, poiché essa vuole tal cosa. E io non temo. Non ho più padre e madre, solo l'Eterno sa come in quel dolore si arse quanto io avevo d'umano. Si arse con dolore atroce. Ora non ho che Dio. A Lui dunque obbedisco ciecamente. Già l'avrei fatto anche contro padre e madre, perché la voce mi istruisce che chi vuole seguirla deve passare oltre padre e madre. Amorose guardie di ronda intorno alle mura del cuore filiale, che vogliono condurre alla gioia secondo le loro vie. E non sanno che vi sono altre vie, la cui gioia è infinita. Avrei loro lasciato vesti e mantello, pur di seguire la voce che mi dice: «Vieni, o mia diletta, o mia sposa». Tutto avrei loro lasciato. E le perle delle lacrime, perché avrei pianto di dover disubbidire. E i rubini del mio sangue, che anche la morte avrei sfidato per seguire la voce che mi chiama. Avrebbero loro detto che vi è qualcosa di più grande dell'amore di un padre e di una madre, e più dolce, ed è la voce di Dio. Ma ora la sua volontà mi ha sciolta anche da questo laccio di pietà filiale. Già laccio non sarebbe stato. Erano due giusti, e Dio certo parlava in loro come parla a me. Avrebbero seguito giustizia e verità. Quando io li penso nella quiete dell'attesa fra i patriarchi, e affretto col mio sacrificio l'avvento del Messia, per aprire loro le porte del cielo. Sulla terra sono io che mi reggo, ossia è Dio che regge la sua povera serva dicendole i suoi comandi. E io li compio, perché compierli è la mia gioia. Quando l'ora sarà, io dirò allo sposo il mio segreto, ed egli lo accoglierà. Ma, Maria, quali parole troverai per convincerlo? Avrai contro l'amore di un uomo, la legge, la vita? Avrò con me Iddio. Iddio aprirà alla luce il cuore dello sposo. La vita perderà i suoi aculei di senso, divenendo un puro fiore che ha profumo di carità. La legge. Anna, non dirmi bestemmiatrice. Io penso che la legge stia per essere mutata. Da chi, tu pensi? Da chi sei divina? Dal solo che mutare la può, da Dio. Il tempo è prossimo più che non pensiate, io ve lo dico. Leggendo Daniele, una gran luce mi si è fatta venendo dal centro del cuore e la mente ha compreso il senso delle arcane parole. Abbreviate saranno le 70 settimane per le preghiere dei giusti. Mutato il numero degli anni? No, profezia non mente. Ma non il corso del sole, sebbene quello della luna è la misura del tempo profetico. Prossima è l'ora che udrà vagire il nato da una vergine. Voleste questa luce che mi ama dirmi dov'è la felice che partorirà il figlio a Dio e il Messia al suo popolo? Camminando scalza percorrerei la terra, né freddo e gelo, né polvere sul leone, né fiere e fame mi farebbero ostacolo per giungere a lei e dirle: concedi alla tua serva, alla serva dei servi del Cristo, di vivere sotto il tuo tetto. Girerò la macina, lo strettoio, come schiava alla macina, come mandriana al tuo gregge, come colei che deterge i pannolini al tuo nato. Mettimi nelle tue cucine, ai tuoi forni, dove tu vuoi, ma accoglimi. Che io lo veda, ne oda la voce, ne riceva lo sguardo. Tu dovresti essere la madre del Cristo, tu che l'ami così. È per questo che vuoi rimanere vergine? Oh no, io sono miseria e polvere. Non oso alzare lo sguardo verso la gloria. È per questo che più del doppio velo, oltre il quale so essere l'invisibile presenza, io amo guardare entro il mio cuore. Là è il Dio terribile del Sinai. Qua in me io vedo il Padre nostro. Un'amorosa faccia che mi sorride e benedice, perché sono piccola come un uccellino, debole come uno stelo del mughetto selvaggio. Al vento non oppone altra forza che quella della sua profumata e pura dolcezza. Dio, il mio vento d'amore. Non per questo, ma perché al nato da Dio e da una vergine, al santo delle santissimo, non può piacere che ciò che nel cielo ha scelto per madre e ciò che sulla terra gli parla del Padre Celeste. La purezza. Se la legge meditasse questo, se i rabbi che l'hanno moltiplicata in tutte le sottigliezze del loro insegnamento, volgendo la mente ad orizzonti più alti, si immergessero nel soprannaturale, lasciando l'umano e l'utile che perseguono, dimenticando il fine supremo. Dovrebbero soprattutto volgere il loro insegnare alla purezza, perché il re di Israele la trovi al suo venire. Con l'olivo del Pacifico, con le palme del Trionfatore, spargete gigli, gigli. Quanto sangue dovrà spargere per redimerci il Salvatore? Quanto? Dalle mille, mille ferite che Isaia vide sull'uomo dei dolori. Ecco che cade come rugiada da un vaso poroso, una pioggia di sangue. Non cada dov'è profanazione e bestemmia questo sangue divino, ma in calici di purezza fragrante che lo accolgano e raccolgano, per poi spargerlo ai malati dello spirito, ai lebbrosi dell'anima, ai morti a Dio. Date gigli per asciugare con la candida veste dei petali puri i sudori e le lacrime del Cristo. Date gigli per l'ardore della sua febbre di martire. Dove sarà quel giglio che ti porta? Dove quello che ti disseterà l'arsura? Dove quello che si farà rosso del tuo sangue e morirà per il dolore di vederti morire? Dove quello che piangerà sul tuo corpo svenato? Oh Cristo, sospiro mio. Maria tace, lacrimante e sopraffatta. Anna tace per qualche tempo e poi, con la sua voce bianca di vegliarda commossa, dice: hai altro da insegnarmi, Maria? Maria si scuote. Deve credere nella sua umiltà che la sua maestra la rimproveri e dice: oh, perdono, tu sei maestra, io un povero nulla. Ma questa voce mi sale dal cuore. Io bene la sorveglio per non parlare. Ma come fiume rompe le dighe e m'ha presa ed è straripata. Non fare conto delle mie parole, Anna, mortifica la mia presunzione. Le arcane parole dovrebbero stare nell'arca segreta del cuore che Dio nella sua bontà benefica, lo so. Ma è tanto dolce questa invisibile presenza che io ne sono ebbra. Anna, perdona la tua piccola serva. Anna la stringe a sé e tutto il vecchio viso rugoso trema e luccica di pianto. Le lacrime si insinuano fra le rughe come acqua per terreno accidentato che si muta in un tremolo acquitrino. Ma la vecchia maestra non suscita riso, anzi, il suo pianto eccita la più alta venerazione. Maria ora sta fra le braccia della sua maestra. il visetto contro il suo petto. Maria nel Tempio, seconda parte. Dall'opera di Maria Valtorta, L'Evangelo come mi è stato rivelato, edito dal Centro Valtortiano.